Ave Maria, un carissimo saluto a tutti voi, i nostri radioascoltatori, ben ritrovati anche oggi in nostra compagnia per un nuovo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. E vorremmo dedicare la puntata di oggi in modo particolare alla concezione della santità, quindi del percorso di edificazione spirituale della vita fondato sulla pratica della misericordia, quindi della carità, che ovviamente è sempre l'anima che vivifica l'adesione alla fede, la sua attuazione concreta nelle opere fattuali della vita e ovviamente anche nella dimensione della speranza cristiana, quindi della conquista del premio eterno del paradiso. E in particolare vi proporremo alla vostra attenzione come modello e riferimento il grande Sant'Isacco di Ninive, vescovo ed eremita. E per la puntata di oggi avremo la presenza di Carlo e di Diego e, per discutere quindi con noi di questo argomento così importante e purtroppo a volte sottovalutato, specialmente in determinati ambiti in cui si batte ovviamente in maniera giusta per l'attenzione che merita sulla giustizia e sulla verità, sulla dottrina di Dio, però slegandola dal suo senso fondamentale, ovvero quello del comandamento dell'amore e della sua pratica, della sua realizzazione, del compimento all'interno della quotidianità umana. E allora inviterei quindi subito te, caro Carlo, a cominciare a intervenire con la presentazione biografica di Sant'Isacco di Ninive. E a te la parola, Carlo.
Grazie Valerio per l'introduzione, un saluto a tutti coloro che stanno all'ascolto. Isacco di Ninive vive nel VII secolo d.C. ed è originario della fascia costiera occidentale del Golfo Persico, cioè per intenderci di quella zona che possiamo definire tra gli attuali Iraq, Kuwait e Qatar. È monaco in quella regione della sua infanzia, non si sa nulla, ma secondo quanto narrato da una sua vita, che sono delle biografie appunto sulla vita di un santo, appunto si intitolano Vite, c'è cioè una vita anche di Isacco di Ninive, appunto lui sarebbe monaco in quella zona e sarebbe maestro presso una scuola teologica locale. Poi un'altra notizia lo vuole come parente di un più anziano ed illustre maestro ed esegeta, studioso delle sacre scritture, che aveva insegnato presso la più importante scuola della regione, quindi potremmo definirlo una sorta di figlio d'arte. L'unica notizia però certa, sicura, che lo vede protagonista è una visita che nel 677 viene fatta da Giorgio, vescovo di Cesifonte, che era una città importantissima della regione, appunto presso la chiesa dove Isacco opera e vive. Il vescovo di Cesifonte, appunto, era un vescovo molto importante perché era il vescovo della ex capitale dell'impero persiano. Per intenderci, non era troppo distante dalla storica Babilonia. E quindi, per prestigio, era il vescovo più importante e quasi il primate, potremmo definirlo, di tutta l'area persiana dell'ex impero. Isacco colpisce per la sua personalità santa, per il suo per il suo modo schivo, ma appunto esemplare di vivere la vita cristiana, colpisce il vescovo Giorgio che si è recato in visita e quindi questi lo porta con sé e lo nomina poi vescovo di Ninive, una città altrettanto importante, pensiamo soltanto alle grandi citazioni bibliche di questa città. Il contesto però in cui Isacco si trova ad operare, quindi come vescovo, È un contesto complicato, difficile, perché siamo nel VII secolo, quindi a meno di 50 anni dal crollo dell'impero persiano, impero che è caduto in mani arabe. Se pensiamo appunto anche alla Persia come stato moderno, no? L'attuale Iran. Ebbene, l'Islam si sta imponendo con forza quindi in quella regione dove in realtà erano altre due le religioni importanti. La religione cristiana, che c'era, era importante ma minoritaria, e soprattutto c'era lo zoroastrismo, che ancora oggi è presente in Iran e che trova ovviamente, fa molta fatica a sopravvivere sotto il governo religioso degli Ayatollah. Quindi è un contesto complesso magmatico, e fra l'altro, se la vittoria araba aveva completamente distrutto il grande impero come quello persiano, non era riuscita a distruggere, ma anzi vedeva una difesa a oltranza, una forte controffensiva da parte di un'altra grande potenza locale cristiana, che era l'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino, la parte orientale dell'impero romano, che era rimasta indipendente, forte, che era un impero cristiano e che appunto cercava di riconquistare questi territori che aveva perso, perché ovviamente comunque era in un'epoca di declino, ma ancora appunto era una potenza da non sottovalutare. E questi interventi bizantini che non erano risolutivi, poi appunto non riusciranno a rimandare indietro gli arabi. Però appunto le vittorie bizantine, arrivava la notizia delle vittorie bizantine nelle città appunto della zona del Golfo Persico, e questo creava ovviamente tensioni ma anche fermenti all'interno delle comunità cristiane locali che si entusiasmavano, no, a ogni vittoria bizantina, creando problematiche che ovviamente poi era il vescovo a dover gestire. Comunità cristiane, fra l'altro, che avevano delle forti tensioni dottrinali al loro interno, che poi sono tipiche dell'area orientale, potremmo definirla così, della cristianità, e che poi porteranno, no, dopo 4 secoli allo scisma delle chiese d'Oriente, che ancora oggi è in corso. E tra le tensioni dottrinali più forti con cui Isacco si trova a confrontarsi, vi sono quelle di carattere cristologico e mariano, in particolare la tensione che si è restaurata tra i nestoriani e i monofisiti. Chi sono queste due comunità? I nestoriani, che sono una comunità che ancora oggi è presente proprio in quelle zone dell'Iraq e del Golfo Persico, con poche decine di migliaia di appartenenti, ma che appunto ancora si trova lì, in quelle zone, proprio dove Isacco ha operato. Ebbene, questa comunità, che appunto è stata dichiarata eretica dalla Chiesa Cattolica, non riconosce a Maria il titolo di Madre di Dio, e questo perché implica una natura completamente terrena di Cristo in quanto figlio di Maria, cioè Cristo, se considerato figlio di Maria, è appunto Maria non può essere considerata madre di Dio. L'idea invece del tutto opposta erano appunto i monofisiti, che però, rispetto alla posizione cattolica, che ripeto, insomma, per chi fosse all'ascolto, è una appunto una posizione che vede Maria madre di Dio, quindi Cristo come appunto seconda persona della Trinità, Dio con due nature, natura umana e natura divina. Ebbene, in risposta ai nestoriani invece vi era quest'altro errore che la Chiesa condanna, che è l'errore dei monofisiti, che invece ritenevano che Maria fosse madre di Dio, ma che addirittura Cristo avesse soltanto una natura divina, non avesse nulla di umano. Quindi si può comprendere come in un contesto così divisivo, complesso, dove lo sappiamo anche per questioni di stretta attualità, insomma, dove appunto tante religioni si mescolano, eccetera, serve molta diplomazia, serve molta politica, tutte arti in cui un uomo contemplativo, studioso e mite come Isacco, insomma, non poteva appunto durare molto in un contesto del genere. Insomma, potremmo dire che è durato da Natale a Santo Stefano, come si suol dire, perché appunto, nonostante poi avesse profuso tutto l'impegno possibile proprio per il bene della sua chiesa, a un certo punto Isacco comprende che non può continuare. Quindi, solo dopo 5 mesi, 5 mesi dalla nomina all'ufficio vescovile, rinuncia all'esercizio della sua carica e si ritira all'inizio solitario nell'attuale Khuzestan, nella regione della Susania, insomma, e poi una volta diventato anziano, ripara, perché ovviamente non è più in grado di vivere completamente da solo, nel monastero di Shabar, dove inizia a dedicarsi a uno studio intensissimo della Sacra Scrittura, così intenso che addirittura, ovviamente parliamo già di un uomo molto anziano, diviene completamente cieco, perde la vista che era già stata fiaccata ovviamente dall'avanzare dell'età, proprio per lo studio intenso sui libri. E vista la sua cecità e i suoi confratelli, come riporta poi una sua biografia, vado proprio a leggere il testo di questa biografia, ecco, trascrivevano i suoi insegnamenti e lo chiamavano Didimo II perché era quieto e soave e umile e la sua parola era lieve. Quindi questo savio e dolce eremita che ci viene presentato appunto così anziano, circondato dai suoi confratelli che appunto lo guardano con stima, con rispetto, quasi appunto paterno, diviene proprio, perché detta appunto i suoi insegnamenti, i suoi pensieri, oltre alle cose che scrive proprio di suo pugno quando ancora ci vedeva, insomma, diviene un autore molto prolifico di molte opere che una fonte, Ebed Jesu, testimonia essere di ben 7 volumi, di cui però purtroppo ci sono giunti soltanto 80 scritti, molto poco ovviamente, possiamo immaginare quanto fossero ampi questi volumi. Però questi scritti, fra l'altro, sono di argomento vario, sono di argomento ascetico, sono delle lettere, sono dei dialoghi, delle poesie, dei carmi e molto altro. E sono dei testi che poi già in antichità trovano delle traduzioni e versioni pensate in arabo, in greco e in etiopico. E poi ovviamente sono attribuiti, vista l'importanza di quest'autore, al nostro Isacco, sono attribuiti anche degli scritti che sono però da far risalire probabilmente anche ad altri autori, ma questo ci fa capire anche l'importanza della sua firma. Appunto, una figura che come tema centrale delle poche opere che sono a noi giunte, vede il tema della solitudine, che ovviamente possiamo comprendere tutti, è una questione rilevantissima per ogni eremita, per coloro che scelgano appunto di distaccarsi dalla vita comunitaria nel mondo. Appunto, una vita che però in realtà Isacco non interpreta in maniera esclusiva, in maniera ritirata, ma in una maniera molto originale, che forse per la mentalità odierna potrebbe sembrare quasi un paradosso, perché lui interpreta la solitudine dell'eremitaggio come una testimonianza. Come si fa a coniugare solitudine e testimonianza? Lo possiamo leggere proprio dai suoi scritti, in cui appunto Isacco scrive su come debba essere un eremita, un solitario, che deve essere, per chi lo guarda, sto citando, uno spettacolo incoraggiante, sicché per molte bellezze che irradiano da lui tutto intorno come i raggi del sole, anche i nemici della verità, pur nolenti, confessino che v'è per i cristiani una speranza soave. Che speranza è quella della resurrezione, ovviamente, che nella Sacra Scrittura, a quel punto Isacco dona appunto addirittura la sua vista per l'amore appunto che dona allo studio della Sacra Scrittura, trova un dolce invito. Infatti scrive lo stesso Isacco nella dolcezza dei loro versetti della Sacra Scrittura, pieni di speranza, una speranza eccellente e ferma. Quindi è una testimonianza, quella dell'eremita, quella del solitario, che viene data a, l'avevo letto prima, ai malvagi, quelli che lui chiama appunto una generazione malvagia della sua epoca, che non pone mano a trovare una regione adatta, scusate, a un'esatta quiete come le generazioni precedenti. Quindi la testimonianza dell'eremita, della persona appunto solitaria, di animo solitario, non è solo una acquisizione di virtù che ovviamente serve per una vita così difficile, così ascetica, ma è anche un esercizio di quella virtù somma, fra le virtù, che è la carità, che è una vicinanza a Dio. Pensiamo, no, al documento Deus Caritas Est, è la virtù che avvicina di più a Dio, a quel Dio che appunto si è fatto mettere in croce pur di redimere l'umanità. E in effetti, verso gli uomini, l'amore ed è la testimonianza dell'eremita, ma ovviamente l'amore totale, l'amore più grande spetta al Signore a cui tutto si dona, donando appunto tutto se stesso nei beni materiali, ma anche tutto se stesso appunto nella vita, anche proprio nella salute del corpo. Pensiamo appunto al dono della vista, che però appunto lo porta a vedere le cose con una visione che trascende la realtà materiale. Ed è proprio con questa testimonianza che appunto il nostro Isacco invecchia, e come conclude, e concludo anche il mio intervento proprio citando questa conclusione della sua vita, di una sua biografia: Isacco invecchiò e avanzò negli anni, emigrò presso nostro Signore e fu deposto nel monastero di Mar Sharbur. Grazie a tutti per l'ascolto.
No, grazie a te Carlo davvero per la bellissima relazione che ci fa cogliere in profondità il valore, l'esempio e l'insegnamento offertoci da Sant'Isacco, in modo particolare in questa accezione della considerazione, della interpretazione che gli dava, che gli ha dato alla vita eremitica, proprio come autentica fonte di testimonianza cristiana davanti agli uomini, pur diciamo nell'apparente isolamento, che però tale non è sul piano spirituale, ma anche sul piano materiale, per tutti coloro che sono a conoscenza dell'esistenza degli eremiti e hanno anche modo di venire a contatto con la forma di vita di totale appartenenza a Cristo che loro mettono in pratica proprio come segno di profonda contraddizione rispetto al mondo e alle sue logiche egoistiche, orgogliose, superbe, avide, potremmo dire, e quindi espressione anche della virtù della speranza cristiana, vissuta sempre nella carità, che è il punto focale anche della puntata di oggi, anche per magari le persone non credenti o coloro che hanno preso strade spirituali sbagliate, perché ecco, vedete, molte volte un cristiano potrebbe essere tentato di rigettare, di guardare magari quasi con disprezzo o indifferenza alle persone che sono lontani dalla fede, quasi come se fossero, non so, come se avessero una dignità inferiore e quindi dovessero essere tenute a debita distanza. Non è così, non è questa la missione cristiana, ma Dio ci manda proprio nel mondo, gli uni per gli altri, per sostenerci reciprocamente nel viaggio di elevazione spirituale e di ricerca di Lui per arrivare appunto a trovarlo, ad accoglierlo nel nostro cuore, nella nostra anima, a conoscerlo nella nostra vita per conformarla sempre di più a Lui. E questo è lo spirito missionario. Gesù ci ha detto: andate e fate discepoli tutti i popoli della terra. Pensate a che mirabile espressione di carità costituisce questo intento proprio come diretta conseguenza e manifestazione dell'amore di Dio, perché il cuore e il fondamento della legge è l'amare Dio sopra ogni cosa e quindi conseguentemente il proprio prossimo come se stessi. E il primo amore consiste nel voler donare con generosità agli altri quello di cui hanno bisogno. E la prima necessità che ogni essere umano ha è la conoscenza di Dio, il nutrimento che viene dalla vita di grazia, proprio perché noi a questo scopo siamo stati creati tutti gli uomini per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, così da poterlo poi godere eternamente nell'altra. Nessuno quindi ha un amore più grande di chi offre la propria vita per questo scopo, come ha fatto Sant'Isacco, come hanno fatto gli eremiti, e tutti coloro che hanno donato in questo senso, che hanno offerto la loro vita a Gesù per il compimento del suo meraviglioso disegno d'amore. E penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata, per la quale inviterei subito te, caro Diego, a condividere con noi i tuoi pensieri, le tue osservazioni e le riflessioni che ti sono state suscitate, ispirate, ecco, dal racconto dell'esempio di Sant'Isacco di Ninive. E quali sono gli elementi che ti hanno maggiormente impressionato?
Ave Maria, grazie Valerio, benvenuti e ben ritrovati a tutti gli amici radioascoltatori. Ecco, la conversazione di oggi, ecco, la puntata di oggi è proprio affronta un tema importante, un mistero che è cuore nella fede e profumo di santità alla fine, come abbiamo visto, la santità nella misericordia. Sant'Isacco, appunto, ecco, riferito, diciamo, ricordato da San Gregorio Magno nei dialoghi, no? Grande Isacco di Ninive, padre Siro. E questo, diciamo, ecco, la misericordia, diciamo, è un tema importante nella vita di ogni giorno per un cristiano che si dice tale. Misericordias Domini in eternum cantabo, dice il Salmo. Canterò la misericordia del Signore in eterno. E la Chiesa antica ha sempre colto la misericordia, che non è un attributo accidentale di Dio, quasi un'aggiunta benevola, no? Ma il modo stesso con cui l'Onnipotente si china sull'uomo ferito, lo risolleva e lo riconsacra, gli ridona la grazia. Quindi, diciamo, ecco, l'onnipotenza divina non si ostenta schiacciando l'uomo, ma risanandolo. E qui si intravede la forma della santità cristiana. Quindi non è un'alterigia morale, si può dire, no? Ma conformità al cuore del Signore. In Atti si dice appunto: passò beneficando e sanando. Però dice non guarì tutti, guarì molti, perché la misericordia di Dio è per tutti, ma tutti saranno chiamati, ma pochi gli eletti, no? Ma perché questo? Non perché diciamo ci sono degli eletti, dei preferiti, non come accade magari nella società mondana, no, ma perché la misericordia di Dio è aperta a tutti, a chi però ha cuore aperto a Dio. E appunto Santo Isacco, ecco, fu proprio diciamo accenti affini a questo, ecco, la santità non come diciamo un comportamento morale, ma perché poi si esplica anche come comportamento morale, ma bensì deriva da una fiamma di carità che avvolge il peccatore e lo fa rinascere. Quindi non, diciamo, tante volte appunto si confonde la misericordia con la classica frase mondana che raccoglie un po' tutto, tanto Dio alla fine perdona tutti, insomma, facciamo, viviamo come vogliamo. No, non funziona così, diciamo, bisogna dirlo. E quindi il volto della misericordia, che è appunto il figlio, quindi nostro Signore Gesù Cristo, che come dice appunto San Paolo, nessuno ha visto Dio, ma in Gesù Cristo l'abbiamo visto, è quello il volto della misericordia, quel volto che ha predicato per 3 anni, in lungo e in largo, e poi quel volto tumefatto, martoriato, sofferente sulla croce, ma anche quel volto glorioso. Ecco. Per esempio, una parabola che mi piace richiamare, la parabola del Padre Misericordioso, come è stata rinominata, comunque del figlio il prodigo, è proprio questo: il peccato è un abisso. Questo ci insegna che il peccato è un abisso, e abisso chiama abisso, come sta scritto, no? Tuttavia, il padre, quando vede il figlio minore che ritorna pentito, attenzione, pentito verso casa, che cosa fa? Non aspetta che si avvicini. Gli corre incontro, cioè non è dice cammina, gli va incontro, no, corre incontro, cioè proprio si affretta, si affanna per per andare ad accogliere, che fa? Lo abbraccia, lo bacia, non è che gli dice bello mio, sei tornato, hai consumato, hai sperperato, no, lo bacia. Il bacio è proprio un contatto intimo, perché noi siamo creature di Dio e Lui ci ha creati perché ci ama, e questa è la cosa che ci deve entrare in testa. E quindi cosa fa? Gli ridà poi la dignità, quindi lo riconosce come sua creatura, lo bacia, lo abbraccia, gli corre incontro, appunto, lo riveste, lo lava, lo riveste e gli mette l'anello al dito, gli ridona la dignità. Tante volte possiamo dire l'anello al dito è grazioso, bene, cioè gli ridà la grazia con quell'anello al dito. Ed è la grazia santificante poi, no? E invece il fratello maggiore poi, lo vediamo, insomma, no? Resta fuori, non vuole entrare nella gioia. E diciamo, questa è una rivelazione tremenda, senza misericordia si resta esclusi dalla festa. Ma lì c'è un altro problema del figlio maggiore, no? Perché si può anche non andare, diciamo, a fare il peccato, perché poi, ecco, io la vedo così questa scena un po', no? Tra il peccato corporale e il peccato spirituale. Io non pecco soltanto, come nel caso del figlio minore, che ha sperperato tutto con le prostitute, che stava lì a fare, diciamo, il porcaro, no? A dare da mangiare ai maiali, eccetera. Non è solo peccato corporale che ci allontana da Dio, ma è anche il peccato spirituale. E il figlio maggiore pecca di, diciamo così, di gelosia, pecca di altre cose che lo hanno allontanato dal padre, quindi da Dio. Anche lui dovrebbe fare il ritorno come ha fatto il figlio minore, il suo fratello. E diciamo, la santità cristiana appunto non è mera impeccabilità né ascetismo estetizzante, cioè noi non è che siamo chiamati a dice, non dobbiamo essere impeccabili e non peccare mai, tutto non esiste, non esiste, ma è carità perfetta. Che significa? Salmo c'è scritto: il giusto cade 7 volte ma si rialza 8. Cioè, significa non rimanere a terra, significa che purtroppo la concupiscenza, le nostre ferite del peccato ci perseguitano e ci perseguiteranno tutto il tempo che trascorreremo in questa peregrinazione terrena. Ma la carità perfetta ci porta a dire: ok, Dio mi perdona, la sua misericordia è infinita, perché io, consapevole di essere caduto, mi pento di quello che ho fatto, mi rialzo. È un po' come, diciamo, l'atto di dolore, l'atto di contrizione, no? Che appunto dice proprio questo. In primis per aver offeso Dio. E poi si chiede di fuggire le occasioni prossime di peccato. Ma purtroppo sappiamo bene che i peccati, ripeto, non quelli per forza eclatanti carnali, ma anche quelli spirituali, di pensiero, purtroppo ci sono e ci feriscono continuamente. Ecco perché nella Santa Messa, il Vetus Ordo, la Messa di San Pio V, noi facciamo un atto di contrizione, quindi riceviamo l'assoluzione dei peccati prima di accedere alla Eucaristia, perché dall'inizio della messa a quel momento possiamo anche aver fatto qualche peccato di pensiero, di giudizio, eccetera. Siamo feriti dal peccato costantemente. E la cosa che ci fa, diciamo, eletti rispetto a chi è, il fatto di essere consapevoli di questo, amare il prossimo tuo come te stesso, e dobbiamo amare noi stessi anche con quelle ferite, con quelle cadute, perché Dio comunque ci ama. E questo è un dato di fatto, imprescindibile. Chi ci separerà dall'amore di Dio? La carestia? La spada? No. Le guerre? No, niente. Niente. Forché il peccato è ancora di più il permanere in uno stato di peccato. Quello sì, quello ci separa. Ma non perché l'amore di Dio viene meno, Dio è fedele a se stesso. Ci separa la nostra volontà. Siamo tutte creature elette e figli di Dio battezzati, ovviamente figli di Dio eletti. Ma quella vestina che abbiamo ricevuto al battesimo, la conserviamo ancora candida oppure no? E candido significa scendere, diciamo, al confessionale, inginocchiarsi e confessarsi, pentire i propri peccati. E allora, diciamo, ecco, il sacramento della penitenza, appunto, è un tribunale amabile dove il giudice è sia padre che medico. Quindi è giusto ed è importante prendere l'abitudine di confessarsi spesso e confessarsi bene. L'esame di coscienza, l'accusa semplice, la soddisfazione e la misericordia qui non è uno sconto, ma è una cura integrale. Ci rimette in sesto, ma ci rimette pronti di nuovo per il combattimento, quindi ci restituisce alla comunione con Dio. Ci ridona la grazia santificante, ma ovviamente ci dice: bello mio, ora torna di nuovo sul fronte a combattere, perché la lotta è continua. E diciamo, in Santo Isacco, appunto, diciamo, ci sono de degli aspetti che richiamano anche quella che è la chiamata alla perfezione della carità. E la misericordia comincia proprio sulle labbra e fiorisce nelle mani, quindi comincia dal cuore con la preghiera e con la comunione con Dio e poi diventa opera concreta. San Giacomo nelle sue lettere dice: mostrami le tue opere e ti mostrerò la mia fede, mostrami la tua fede e ti mostrerò le tue opere. Una cosa più o meno così, nel senso che la fede senza le opere non c'è. Se io credo, vivo secondo la mia fede, questo significa. Quindi se io perdono, allora se faccio un atto di misericordia con le labbra, lo devo fare anche con le mani. Le opere di misericordia, per esempio, sono appunto queste, sia corporali che spirituali. Ecco, le vorrei ricordare un attimo. Opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, i carcerati, seppellire i morti. E poi ci sono anche quelli spirituali: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio per i vivi e per i morti. Attenzione, la preghiera è opera di misericordia. E queste opere sono quella che è la grammatica della santità e della misericordia. Bisogna fare attenzione a una cosa però: non confondere, diciamo, chiamare misericordia ciò che è invece indifferenza o rinuncia alla verità. La misericordia non dice mai al male bene, dice al male male. Abbraccia il peccatore per strapparlo all'abisso, attenzione. Cioè, vivere nella misericordia significa anche vivere nella verità. Mancasse la verità, la misericordia diverrebbe molle. Cioè, se io vedo una persona che sta peccando, dico: no, vabbè, poveretto, continua così, tanto prima o poi si pentirà. Cioè, no, lo devo far presente. Non posso dire: continua così che va bene. Purtroppo è quello che il mondo ad oggi continua a fare. È la falsità del mondo. E sappiamo bene che il principe di questo mondo chi è. E allora, una via concreta, diciamo, una piccola regola di Isacco, diciamo così, per famiglie, giovani, potrebbe essere questa: contemplare qualche giorno. E ogni giorno, diciamo, passare qualche minuto davanti al crocifisso, o se possibile andate in chiesa anche davanti al ciborio, al Santissimo. La misericordia si impara fissando gli occhi su di lui, come il serpente di bronzo issato salvava dal morso del veleno, del serpente. I morsi del serpente sono il peccato. Fissando gli occhi sul crocifisso, noi veniamo salvati, veniamo guariti. Ecco, magari cominciare rapporti interpersonali. Quante volte magari nel lavoro dobbiamo sopportare persone moleste, o colleghi, oppure persone che dobbiamo ricevere, no? Nel nostro ufficio e nei nostri, diciamo, ecco, impegni quotidiani lavorativi. Imparare l'arte della correzione fraterna anche, poche parole, non è che dobbiamo essere, diciamo, riprendere, c'è cioè, in modo anche simpatico, con una battuta, riparare quando offendo. Un collega che bestemmia, per esempio, nella stanza accanto, beh, faccio un piccolo sacrificio, recito per esempio un'Ave Maria in riparazione. E poi, diciamo, promuovere la riconciliazione. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E poi, ecco, nella vita pubblica, appunto, come ho detto prima, nel lavoro, bisogna cercare di trasfondere misericordia nel modo di esercitare il proprio lavoro, applicare le leggi, progettare i servizi, insomma, ed nell'educazione, eccetera. Non favoritismi, non lassismi, ma una benevolenza esigente, una giustizia temperata, un'attenzione al più debole. Si chiama carità politica, sostanzialmente, cioè la carità che esercitiamo nella vita comune. E poi nessun discepolo ha preso la santità nella misericordia come Maria, Mater Misericordia. Nel Salve Regina la invochiamo misericordie nostre. Ella non trattiene, conduce sempre al figlio. Ad Jesum per Maria. Le sue mani presentano le nostre miserie, il suo cuore indica la via breve. A Cana disse: fate tutto quello che egli vi dirà. Affidiamole la nostra conversione alla misericordia. Non basta parlare di misericordia, occorre lasciarsi plasmare da essa fino alle ultime fibre. Nel segreto mi ha intessuto, dice il Salmo, no? Nelle fibre. Fin lì deve arrivare la misericordia di Dio, perché lì ha operato la nostra creazione. E poi, ovviamente, fare, diciamo, un esame di coscienza ogni giorno, questo sì. E allora, io, diciamo, è stata bella questa puntata perché la misericordia non si esaurisce mai l'argomento, perché la misericordia è quello che ci ha riaperto le porte del paradiso, le porte del giardino che sono state chiuse dal peccato dei nostri progenitori, di Adamo ed Eva, riaperte nel nuovo Adamo, in Cristo. E a quella misericordia abbiamo tutti accesso. Come la Samaritana ha avuto accesso a quell'acqua che dissetava per sempre. E quell'acqua che disseta per sempre, alla fine, è la misericordia di Dio, che nei sacramenti, cioè nella presenza viva e reale di nostro Signore Gesù Cristo, la ritroviamo nel sacramento della penitenza, della confessione, no? E quell'acqua la ritroviamo anche all'ingresso delle nostre chiese, dove noi possiamo appunto intingere il dito, le dita della mano, segnarci col segno della croce, chiedere perdono e quell'acqua lenisce, guarisce le ferite create, generate dal peccato veniale. Ricordiamolo questo. L'acqua santa ci, diciamo, guarisce dal peccato veniale con contrizione perfetta del cuore. Per cui facciamone uso, facciamone buon uso, appunto dell'acqua santiera all'ingresso delle chiese. E poi, anche se in qualcuna chiesa ormai da quell'emergenza Covid, diciamo così, non si trova più questa acqua santa, ma io per esempio ne conservo sempre delle bottiglie, mi faccio benedire al sacerdote, le conservo sempre a casa e anche una piccola bottiglietta la porto sempre con me nel mio zaino per il lavoro, quando mi sposto, eccetera. Perché è quell'acqua di grazia che ci risana dai peccati veniali. E ci rimette in sesto, ci dà quella goccia di freschezza in questo mondo, veramente in questa valle di lacrime salate. Quella, diciamo, invece è un'acqua di cui il sale è quel sale invece della terra, quel sale buono che dà sapore, non quel sale che invece produce amarezza. Bene, cari amici ascoltatori, io ho finito, lascio di nuovo la parola a Valerio. Ringrazio Valerio, ringrazio Carlo e ringrazio anche tutti voi per esservi messi all'ascolto. Ave Maria.
No, ti ringrazio molto Diego per queste tue considerazioni, come sempre, di grandissima profondità, elevatura morale e spirituale. E allora davvero, cari radioascoltatori, con questo esempio e con questo incoraggiamento proprio di vivere la fede sempre nella pratica costante della carità e della misericordia, noi ci avviamo alla conclusione perché questo è fondamentale, c'è cioè il motto paolino, veritatem facentes in caritate, non possono mai essere separate la verità e la carità per una piena adesione e imitazione di nostro Signore Gesù Cristo, che sono come le due gambe su cui si poggia il corretto cammino cristiano, perché la verità, quindi la giusta dottrina, l'adesione alla rivelazione divina, senza la carità è puro formalismo, quindi è come avere, tipo, ecco, per usare l'immagine, un corpo perfetto, bello, impeccabile sotto tutti gli aspetti, però privo della sua anima, quella che lo definisce, quindi come persona umana, creata immagine e somiglianza di Dio. Ecco questo che fa la differenza. Quindi non abbandoniamo mai questo spirito di comunione fraterna, soprattutto nella dimensione anche della comunità in cui siamo sempre tutti pronti ad aiutarci e sostenerci reciprocamente con totale sincerità, senza pensare alla nostra gloria personale, al nostro vantaggio, alla nostra gratificazione, al nostro essere protagonisti, no, ma pensiamo realmente a quello che possiamo fare di buono per portare un beneficio concreto anche alle altre persone, che sia utile per la salvezza, quindi per la realizzazione del disegno di gioia eterna che Dio ha ovviamente per ciascuno di noi, perché Dio vuole il paradiso per ciascuno di noi, e questo è un elemento sempre da considerare primariamente ed essenzialmente. Per cui davvero, cari radioascoltatori, con questo augurio e questo incoraggiamento, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre nella via della santità. A presto, Ave Maria.